On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. Una puntata, quella di quest'oggi, in cui parleremo di geografia, sì, proprio nel senso della materia che si studia o si studiava a scuola, di Atlanti e addirittura di un Atlante inutile del mondo, così lo definisce il suo autore.
Inutile cercare su Google. Paolo Busti, nato a Milano nel 1749, non esiste neppure per i suoi concittadini, che non hanno mai trovato tempo o voglia di dedicargli una via o una piazza, anche fuori mano. Eppure quest'uomo non fu proprio un alieno. A lui si deve la fondazione di Buffalo, città di 260.000 abitanti, detta la regina dell'Erie, dal lago che la bagna, nello stato americano di New York, a due passi dalle cascate del Niagara. Insomma, un personaggio che fa onore a quel popolo di poeti, artisti, eroi, santi, navigatori, come sta scritto con un pizzico di snobismo sulla facciata del Palazzo della Civiltà Italiana all'Euro. Educato in Italia e avviato ad Amsterdam alla carriera degli affari, Busti si trasferisce in America sul finire del Settecento come agente generale della compagnia olandese, banca che aveva acquisito a garanzia di un prestito a favore del governo statunitense immense estensioni di terra. Per mettere a frutto il patrimonio, Busti, abbandonate le partite doppie, indossa l'abito dell'urbanista e promuove nel 1804 la fondazione di Buffalo. A volte la beata innocenza dei profani stupisce gli iniziati. Nella città si applicano avanzate teorie urbanistiche, maglia rettangolare con vasta piazza centrale da cui si dipartono a raggiera avenues and terrace alberate. Il Defense Cerdà a Barcellona ci arriverà 50 anni più tardi. Al centro dei territori dei nativi irochesi e delle vicende della seconda guerra d'indipendenza americana, Buffalo cresce però a stento, contando nel 1825 2.000 residenti. In quell'anno la cittadina diventa il terminale dell'Erie Canal, pure patrocinato dal nostro affarista, una delle maggiori vie d'acque del Nord America, vitale per il rifornimento dei cereali dal Canada a New York. Nel 1845 la popolazione sale a 30.000 abitanti. Il piano urbanistico funziona a meraviglia e Buffalo, nonostante il nome piuttosto aggressivo, si qualifica come una pacifica Garden Town, città giardino. Nel 2005 otterrà l'orgoglioso riconoscimento di terza città più pulita d'America, ricca di istituzioni culturali ed educative, vivace commercialmente. Nelle sue piazze spiccano i monumenti a Cristoforo Colombo e a Giuseppe Verdi, gloria dei 70.000 italiani che popoleranno la città negli anni 30. Paolo Busti, frattanto, era caduto nel dimenticatoio. L'avenue a lui dedicata prese un altro nome, anche perché di quel piano si prese il maggior merito il suo geometra Joseph Ellicott, che per il rimorso si impiccherà in manicomio nel 1826. A colui che aveva fatto una città si intitola oggi Busti, un incrocio di strade nella contea di Chautauqua, lontano quanto basta da Buffalo, che ama la riconoscenza. A Venegono Superiore fu intitolato un asilo infantile a Paolo Busti. Ne fummo felici, fino a quando si seppe che si trattava di un omonimo, primo cittadino di quel comune del Varesotto particolarmente caro ai suoi abitanti.
È una pagina tratta dall'Atlante inutile del mondo, 100 luoghi che non hanno fatto la storia. Un Atlante pubblicato da Oepli, sono 24,90 €, la bellezza di 250 e rotte pagine, con centinaio di schede come quella che abbiamo appena ascoltato, e ogni scheda ha la sua splendida cartina a fianco. L'autore, L'autore è Albano Marcarini. Io direi di partire da una piccola biografia dell'autore. Nato a Milano diversi anni fa, Albano Marcarini è costretto a vivere nel terzo millennio. È urbanista, cartografo, viaggiatore a piedi e in bicicletta. Appassionato compilatore di guide di viaggio, si è dedicato fin dalla più tenera età all'esplorazione della geografia. Si narra che la sua visione del mondo, espressa in alcuni disegni infantili, sia stata prima zenitale e poi, solo dopo molto tempo, prospettica. A 3 anni di età, dopo aver mandato a memoria l'indice dei nomi dell'Atlante scolastico di Agostini, intraprende il primo viaggio alla ricerca delle sorgenti dell'Ambro meridionale. La sua adolescenza trascorre inseguendo progetti di città e paesaggi immaginari, che trasferisce ingenuamente su fogli di quaderno a quadretti, oggi andati dispersi. Pur non abbandonando la sua innata inclinazione e dei primi anni 60 all'avvio della sua collezione di carte antiche e a causa di una incipiente miopia, si è in seguito dedicato allo studio delle città e dei paesaggi. Emulo di Luigi Vittorio Bertarelli, animatore del Touring Club italiano, percorre ogni anno centinaia, talvolta migliaia di chilometri, alla scoperta di luoghi che nessuno ricorda. Le sue guide, corredate da disegni all'acquarello e dettagliate mappe a colori, sono il risultato di queste ricerche. È stato fondatore di COMODO, acronimo di Confederazione per la Mobilità Dolce, e presidente dell'inventario delle vie di comunicazione storiche. È stato anche segretario generale, ma per diletto, dell'AVD, acronimo di Associazione Viaggi Desueti. Attualmente dirige il magazine Cycle, un magazine di cultura del ciclismo e della bicicletta. Radio Popolare. Erano i Beirut, un gruppo musicale statunitense pregno di geografia a partire dal nome e dalle origini del band leader Zachary Francis Condon, che è nato in quel di Santa Fe nel Nuovo Messico, un nome che evoca paesaggi e geografie fantastiche. Ecco, i Beirut ci conducono tra le braccia di Albano Marcarini, che abbiamo presentato con un intro che avrebbe potuto fargli scappare la voglia di rimanere collegato con noi per questa presentazione del suo Atlante inutile del mondo, 100 luoghi che non hanno fatto la storia. È un volume edito da Oepli, sono la bellezza di 250 e rotte pagine per 24,90 euro, 100 luoghi per 100 storie, 100 storie che spesso sono assolutamente incredibili.
Sì, naturalmente sono storie che non hanno fatto la storia, nel senso che sono vicende nascoste sotto la crosta del nostro pianeta che raccontano di imprese impossibili, di città che sono nate e sono subito morte, di pacchiani errori cartografici, di repubbliche mai nate, di cose insomma inaudite, che qui forse vengono raccontate per la prima volta e soprattutto cartografate.
In sottofondo un classico di Ennio Morricone, tratto da un celebre film di Sergio Leone. Una delle tue 100 storie, Albano, racconta di Balmalonesca. Il Morricone degli western di Leone, come colonna sonora, mi sembra perfetto, vero?
Assolutamente sì, perché Balmalonesca fu un villaggio precario, costruito all'inizio del Novecento, per gli operai che lavoravano alla costruzione della galleria del Sempione. Ed era esattamente una terra da pionieri, da cercatori d'oro, nel senso che questo villaggio di baracche di legno visse soltanto il periodo dello scavo della galleria e vi si raccolsero le persone e i personaggi più diversi e disparati, esattamente come un villaggio della frontiera dell'Ovest. E le storie che si raccontavano erano veramente assurde, litigi, lotte, bisticci, addirittura omicidi che succedevano davanti ai banconi dell'osteria di quel villaggio. Di questo villaggio Balmalonesca oggi non resta nulla, solamente il rudere di un edificio che si può vedere lungo la statale che porta al Passo del Sempione.
Albano Marcarini, autore di Atlante inutile del mondo, volevo chiederle, il ponte sullo stretto di Messina per molti è una pazzia, un treno che collega gli Stati Uniti con Cuba sembra decisamente un'idea ancora più pazza, eppure il ponte di Messina per ora non esiste, qualcuno invece quella ferrovia che collegasse gli Stati Uniti con Cuba ha cercato di farla.
Un'idea così folle doveva venire solamente a una persona folle. E questo era un magnate americano, il signor Flagger, che aveva questa ossessione di voler collegare la punta estrema della Florida con Cuba attraverso una ferrovia che passasse sopra il mare. E ci stava riuscendo, perché all'estremità della Florida ci sono tutta una serie di piccole isolette che, collegate l'una con l'altra con dei viadotti, avrebbero portato molto vicino alla costa di Cuba. Fece la ferrovia, ci lavorano tra l'altro operai italiani, operai venuti da ogni parte del mondo, tantissimi. E purtroppo il treno inaugurale che percorse questa ferrovia fu colpito da uno di quei tremendi uragani che spesso flagellano le coste della Florida e purtroppo la cosa finì lì. Il treno fu scaravantato in mezzo all'oceano e di quella ferrovia non si parlò più.
Una curiosità è che nel suo Atlante troviamo anche dei sostanzialmente dei non luoghi, come alla voce Autostralia, che uno dice ma Autostralia cosa diavolo è, non c'entra niente con il tennista che è blindato là che non riesce a giocare perché è un Novax. Cos'è l'Autostralia?
No, l'Autostralia sono quegli scampoli di territorio inesplorato, come certe parti del deserto dell'Australia, che stanno in mezzo agli svincoli autostradali. Non so se ci avete mai fatto caso, sono quei reliquati di territorio che sono chiusi fra una corsia di uscita e una corsia di entrata delle autostrade. E sono degli spazi, sono delle cose interstiziali, forse interstellari, forse sono delle piattaforme di atterraggio per alieni, e si fa fatica a chiamarli luoghi, e nessuno infatti li chiama, fungono solamente. E allora forse sarebbe il caso di dare una destinazione a questi luoghi, magari chiamarli con un nome di fantasia, fare in modo che, come tante altre cose, entrino nelle forme del nostro paesaggio.
Un atlante, il suo, che ovviamente entusiasma tutti coloro che amano la geografia. E allora le approfitto per chiederle, secondo lei, quali sono i motivi dell'attuale emarginazione della geografia nei programmi scolastici?
Ma forse sono proprio questi, cioè il modo di raccontare la geografia, no? Che non è più, secondo me, questa enumerazione di elementi, no? Noi sappiamo tutte le capitali dei paesi, io ricordo che a scuola dovevo imparare la memoria e che a scuola si imparavano i prodotti tipici di ogni nazione, che erano sempre poi gli stessi, frumento, segale, orzo. E invece secondo me la geografia sono narrazioni, sono racconti anche incredibili, no? E in questo atlante c'è proprio la raccolta di 100 storie che attraversano questo nostro pianeta. Noi oggi siamo abituati con Google Earth a vedere con una forma quasi impudica ogni dettaglio del nostro pianeta. Però non dobbiamo accontentarci di questo, perché se poi graffiando un po' sotto questa crosta superficiale, ecco che vengono fuori queste storie incredibili di personaggi, di luoghi, di fatti, che meritano di essere raccontati. Ogni atlante, se vogliamo, è inutile, perché oggi come oggi i cambiamenti sono talmente repentini che quando tu acquisti un atlante sai già che dopo pochi mesi potrebbe essere superato dalla realtà dei fatti. E non sono soltanto per dire realtà geopolitiche, cioè un territorio che cambia perché diventa una repubblica o se ne crea un'altra o un'altra sparisce, ma anche sono purtroppo cambiamenti fisici, no? Un lago che scompare, il ghiacciaio che si ritira, le acque che si sollevano. E allora perché no dichiararlo apertamente, che si può anche fare un atlante inutile?
Quisiera nombrar. Às vezes o vento muda, sai batendo a porta. boca faz tudo voar.
Erano Marisa Monchi e Jorge Drexler, una musicista brasiliana e un musicista uruguagio, con un brano che si chiamava Vento Sardo, quindi anche qua molta geografia nelle scelte musicali della puntata di quest'oggi di On The Road. A proposito, ci ha raggiunto sempre telefonicamente un nuovo ospite, Stefano Brambilla del Touring Club, che salutiamo. Stefano, benvenuto.
Buongiorno a te Claudio.
Abbiamo parlato di un atlante inutile, quello di Albano Marcarini. Beh, nessuno più del Touring invece storicamente ha realizzato e prodotto degli atlanti che invece utili lo sono. Ma ti abbiamo chiamato per chiederti: l'atlante, questo oggetto estremamente affascinante, ha un senso ancora nell'anno di grazia 2022?
Guarda Claudio, è una domanda che ci facciamo anche noi, che si fanno tutti quando pubblichiamo di nuovi atlanti, come peraltro abbiamo appena fatto con un nuovissimo atlante geografico del mondo. Secondo noi sì, secondo me poi personalmente sì, è talmente bello a sfogliare un libro che raccoglie delle mappe sulle quali sognare, sulle quali progettare degli itinerari, dei viaggi, dei paesi lontani. O meglio, noi eravamo stati abituati così fin da bambini, perché non c'era ancora il digitale, non c'era ancora internet, per cui può essere rimasta quella magia che provavamo da ragazzi. Però ancora oggi, anche a giudicare almeno anche dalle copie vendute, c'è ancora tanta gente che quella magia vuole provarla, proprio perché toccando la carta, ma soprattutto anche magari stendendo una carta per terra, pensando a un itinerario, seguendo la strada con un dito, oppure andando a vedere, non so, una mappa di una zona o di montagna per programmare una passeggiata semplicemente. Tutto questo è non solo è più affascinante, ma soprattutto dà anche molte più informazioni rispetto a quello che può essere un navigatore o un Google Maps visto su internet, perché un atlante, una mappa dà sempre più informazioni rispetto che a un navigatore digitale, o perlomeno più informazioni istantanee, più informazioni che saltano subito agli occhi.
Torniamo da Albano Marcarini. Albano, prima hai utilizzato un paio di parole, geopolitiche e fisiche, sono due termini che caratterizzano le diverse tipologie di mappe e di cartine. Ricordiamo che nel tuo Atlante inutile del mondo ogni scheda è corredata da una mappa. Allora, volevo chiederti, siccome sono completamente diverse le mappe geopolitiche da quelle fisiche, ci puoi ricordare le differenze e dirci quali preferisci delle due?
Beh, le tavole geopolitiche negli Atlanti sono quelle tavole colorate con quei colori confetti. Non so se ricordano,
certo.
Quei colori confetto, rosa, verde, giallo, e ognuna delle quali contraddistingueva uno Stato, una nazione, no? E sono state quelle che per tanto tempo sono state soggette a continui mutamenti, no? Una volta ricordo che l'Africa era quasi tutta azzurrina, perché l'azzurro era il colore che definiva le colonie francesi, e alla Francia apparteneva quasi la metà dell'Africa. Mentre le tavole geopolitiche sono quelle dove invece le sfumature di colore vanno dal verde al marrone, no? E definiscono appunto i vari orizzonti altimetrici, no? Ed è bello guardare queste carte, no? Guardarle soprattutto da un atlante non tanto moderno, ma forse quelli un po' più del recente passato, quando ancora queste cose si facevano con una manualità che oggi abbiamo perso. Le carte digitali sono molto utili, ma secondo me sono molto povere di tutti quegli elementi che una volta invece apparivano su queste carte.
Lei quale preferisce tra le fisiche e le geopolitiche?
Entrambi, naturalmente.
È un po' come chiedere a un padre se preferisce il figlio maschio o il figlio femmina, cioè
esattamente.
È un po' che esserci questa risposta. Torniamo da Stefano Brambilla del Touring Club. Stefano, come hai sentito, Albano non si è sbilanciato. Vuoi farlo tu? Quale preferisci tra le mappe fisiche e quelle politiche?
In effetti è una domanda difficilissima, eh? E chi sono io per dire? No, ma io preferisco sempre l'Atlante fisico, guarda, a dirti la verità, perché mi piace tantissimo seguire, che ne so, il corso di un fiume, vedere dove va, vedere dove nasce, fino a quale mare arriva, o vedere come sono le altitudini, quindi le montagne, le colline, le pianure, in zone che magari non conosco, dove mi piacerebbe andare. Questo è stato sempre, come dire, forse un po' un pregresso da bambino, ma ovviamente anche quello politico ha tutto il suo fascino, perché il confine degli stati, le bandiere, perché poi l'Atlante, il Turing me l'ha insegnato in questi anni in cui ho lavorato appunto all'associazione, un Atlante è anche un modo non soltanto per guardare una mappa, ma anche per informarsi sul mondo, perché poi ci sono tutte le carte tematiche, le carte in cui guardare come cambia il clima, come cambia l'economia, per guardare i dati di ogni stato, quindi bandiere, popolazioni, superficie, insomma, per cui è uno strumento per avere la geografia a portata di mano e non soltanto per, come dire, viaggiare con la mente, come dicevamo prima, per cui ci sono tante funzioni diverse.
Stefano, hai usato la parola geografia. Ecco, l'avevamo anche chiesto prima ad Albano Marcarini. Secondo te, quali sono i motivi dell'attuale emarginazione della geografia nei programmi scolastici?
Se me lo chiedi personalmente, io ti direi che i motivi non ci sono, nel senso che non ci dovrebbero essere, perché la geografia dovrebbe rimanere la base per chiunque, per poter comprendere il mondo, anche la storia, se vuoi, non deve partire dalla geografia, così come tante altre materie. Che certo, poi c'è sempre una lotta tra chi predilige una materia, chi pensa che sia più utile una materia, le ore sono sempre limitate e la geografia ci va sempre di mezzo, ma questo parlo come col cappello da uomo Turing, non dovrebbe mai capitare.
Albano Marcarini, noi siamo qua a giocare se sono meglio le cartine fisiche o quelle politiche. La realtà purtroppo ci dice che la geografia molto spesso è espulsa dai programmi di diverse tipologie di scuole. E allora le chiedo, secondo lei, come andrebbe insegnata la geografia in modo che poi più a nessuno viene in mente di toglierla.
Secondo me la geografia andrebbe raccontata come una storia, come una vicenda vissuta, e andrebbe poi legata alla storia, no? Geografia e storia spesso si intrecciano fra di loro e non vanno assolutamente separate. Io credo che questo sia molto utile e molto interessante.
Been traveling these wide roads for so long. My heart's been far from you, 10,000 miles gone. Oh, I wanna come near and give you every part of me, but there's blood on my hands and my lips are unclean. In my darkness I remember Mama's words reoccur to me. Surrender to the good Lord and it'll wipe your slate clean. Take me to your river, I wanna go. A go. Take me to your river, I wanna know. Dip me in your smooth waters, I go in. As a man with many crimes, come up for air. As my sins flow down the Jordan, oh, I wanna come here and give you every part of me. But there's blood on my hands and my lips are unclean. Take me to your river, I wanna go. Oh, go. Take me to your river, I wanna know.
Era Leon Bridge con un brano che si chiama River. Questa canzone mi consente di ricordare, a proposito di storie, una serie di storie che abbiamo raccontato qui a Radio Popolare in una trasmissione che si chiamava proprio The River, dedicata a personaggi misconosciuti, minori, tra virgolette, della scena musicale afroamericana. Persone, uomini, donne che hanno avuto la vita segnata dall'avere vissuto lungo le sponde del Mississippi o che hanno avuto delle esperienze artistiche, culturali legate alla cultura nata sulle rive del grande fiume statunitense. Volevo ricordarvi che queste 10 puntate, questo ciclo di 10 trasmissioni, le trovate oltre che sul sito di Radio Popolare anche su Spotify. Basta andare su Radio Popolare e poi Deriver, o direttamente su Deriver, e trovate le 10 puntate. A proposito di storie, quest'oggi in questa puntata di On the Road stiamo parlando delle storie che Albano Marcarini ha raccontato nel suo Atlante Inutile del Mondo. A proposito di storie, vi segnaliamo anche una serie televisiva che è disponibile su Amazon Prime Video. Si chiama La Ferrovia Sotterranea. Sono 10 episodi, tutti diretti da Barry Jenkins, il regista di Moonlight, che nel 2017 vinse l'Oscar per il miglior film. È tratta da un noto e apprezzato romanzo di Colson Whitehead, che ci vinse il primo dei suoi due premi Pulitzer per la narrativa. Così come il romanzo, anche la serie racconta la storia inventata di alcuni schiavi neri che nell'Ottocento costruiscono una vera e propria ferrovia sotterranea per potersi spostare in un modo impedito agli afroamericani. Più nel dettaglio parla di una ex schiava della Georgia, Cora, che in fuga da un cacciatore di taglie scopre l'esistenza di quella ferrovia.
L'unica persona con cui poteva parlare del piano era l'uomo che l'aveva architettato. La sera del discorso di Terence, Cora gli si avvicinò e lui si comportò come se lei avesse accettato la proposta già da lungo tempo. Caesar era diverso da tutti gli uomini di colore che Cora avesse mai conosciuto. «Tu sai leggere?» chiese Cora. «Sì, dimostrarlo era impossibile, ovviamente, ma se fossero riusciti a scappare dalla piantagione, avrebbero dovuto fare affidamento su quel raro dono. Si incontravano alla scuola, o accanto alla latteria, dopo la fine dell'orario di lavoro, ovunque potevano. Adesso che aveva legato la propria sorte a quella di Caesar e al suo piano, Cora era piena di idee. Propose di aspettare la luna piena. Caesar obiettò che dopo la fuga di Big Anton i sorveglianti e i capisquadra avevano aumentato la vigilanza e sarebbero stati particolarmente attenti nelle notti di luna piena, quel faro bianco che tanto spesso spingeva all'azione gli schiavi intenzionati a scappare. «No», disse. «Voleva andarsene il prima possibile, la notte successiva. Si sarebbero dovuti accontentare della luna crescente. Avrebbero trovato degli agenti della ferrovia sotterranea ad aspettarli». La ferrovia sotterranea. Caesar si era dato un bel da fare. Davvero operavano in una zona così interna della Georgia? Cora era frastornata all'idea della fuga. A parte i suoi preparativi, come avrebbero fatto ad avvertire la ferrovia per tempo? Caesar non aveva scuse per uscire dalla piantagione fino a domenica. Lui le disse che la loro fuga avrebbe provocato un tale clamore che non ci sarebbe stato bisogno di avvertire il suo uomo.
Quello che avete ascoltato era uno scampolo di un audiolibro, La Ferrovia Sotterranea di Colson Whitehead, di cui vi stiamo parlando. La voce era quella di Anna Foglietta. Vi dicevamo appunto che da questo libro è stato tratto una serie televisiva che consigliamo caldamente. Quello che vi riproponiamo è uno stratto della presentazione che aveva fatto lo scorso maggio a Esteri Alice Cucchetti, quando la serie televisiva era appena uscita.
Già nei primi mesi del 2017, Jenkins e il suo team avevano opzionato i diritti di adattamento di La Ferrovia Sotterranea, il celebrato romanzo di Colson Whitehead, vincitore del premio Pulitzer e del National Book Award, pubblicato in Italia da Sur. Dopo Moonlight, Jenkins ha realizzato un altro film, Se la strada potesse parlare, tratto da un romanzo del grande scrittore afroamericano James Baldwin, ma non ha mai smesso di lavorare alla Ferrovia Sotterranea, che ora dal 14 maggio approda finalmente su Amazon Prime Video sotto forma di miniserie in 10 episodi. Una gestazione lunga ma perfettamente comprensibile per un racconto così complesso e stratificato. La Ferrovia Sotterranea, o in originale The Underground Railroad, nasce dall'intuizione dello scrittore di rendere letterale l'espressione che gli abolizionisti del primo Ottocento e poi gli storici hanno usato per descrivere la rete di scorciatoie, strade segrete segrete e case sicure utilizzata dagli schiavi prima della guerra di secessione per fuggire dagli stati del sud a quelli del nord o in Canada. Nel romanzo di Whitehead e nella serie interamente diretta e in parte anche scritta da Jenkins, la Underground Railroad diventa una vera ferrovia fatta di binari e convogli sferraglianti che scorre davvero sottoterra. La protagonista Cora, in fuga da una piantagione della Georgia, vi si imbarca per un viaggio che attraverserà tutta l'America, facendole scoprire da un lato nuove sfumature di libertà e dall'altro nuove esperienze del razzismo sistemico su cui la nazione è stata fondata. Si tratta di un romanzo complesso che mescola il realismo magico alla fantascienza speculativa e distopica, per nulla semplice da portare su schermo. Jenkins ha coinvolto i collaboratori che l'hanno accompagnato nei suoi due film precedenti, cioè il direttore della fotografia James Laxton e il compositore Nicholas Britell. Il risultato è una serie ipnotica e a tratti visionaria, sicuramente non sempre semplice da guardare a causa delle crudeltà che mostra, ma in grado di evocare immagini potenti e liriche, anche di speranza, e di coinvolgere anche grazie all'immersivo lavoro sul sonoro. Cora è interpretata dall'attrice sudafricana Thusum Bedu, alla prima esperienza internazionale, mentre a inseguirla c'è l'attore australiano Joel Edgerton nelle vesti di un temibile cacciatore di schiavi. Ma proprio come in Moonlight e Se la strada potesse parlare, anche quello di Cora è un viaggio intimo attraverso il quale deve riconciliare la propria identità frammentata da un sistema oppressivo e disumano.
I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah.
Yeah,
I'm so dull like, yeah. Woo. We gon' blow like, yeah. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty.
Yeah, yeah.
I'm gonna get it. Watch me move. This is selling. That's a tool.
Yeah.
On my Kodak. Black. Ooh, know that.
Yeah.
Ooh, get it.
Yeah.
Yeah. Work it. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband. I got the plug on who a hawker.
Whoa.
They gonna find you like Baka Blah.
Ooh, America. I just checked my following, listen.
You
mother told me.
Just a black man, bro. Just a buck, hey. Just a black man,
this world, living expensive foreign league. Just a big dog, yeah. My kennel came in a backyard. My barbarian life took dog. Barbarian life.
E dopo Childish Gambino torniamo in compagnia dei due ospiti che sono con noi in questa puntata di On The Road. Con Stefano Brambilla del Touring avevamo lasciato in sospeso un discorso. Stefano, ci avevi accennato a proposito di Atlanti, di un Atlante che era appena stato editato dal Touring.
Guarda, è vero, sì, noi abbiamo appena ripubblicato l'Atlante geografico del mondo ed è la prima volta dopo 10 anni, nel senso che l'edizione precedente era del 2012 e adesso è uscita l'edizione 2022 ed è un'opera storica del Touring, perché, o meglio, la nuova edizione di quella che è un'opera storica del Touring, perché fu il nostro avo Bertarelli, Luigi Vittorio Bertarelli, insigne geografo, che nel 1917 progettò per la prima volta un Atlante internazionale in Italia, nel senso che non era mai stato fatto un Atlante italiano. Ci misero 10 anni, l'Atlante fu pubblicato nel 27 con un costo enorme, mi dicevano i colleghi archivisti che venne a costare 4 milioni, quasi 5 milioni di lire, che potrebbero essere paragonati a 7 milioni di euro di oggi, quindi una cosa gigantesca. Ma tu pensa che per fare un Atlante all'epoca bisognava incidere delle pietre litografiche a mano con i nomi al contrario, quindi tu pensa soltanto al lavoro di incisione e poi di inchiostrazione di queste pietre, ma che sono dei pietroni giganteschi, una pietra per ogni pagina, noi conserviamo alcune di queste pietre e sono veramente dei capolavori, e uno non riesce a immaginare che 100 anni fa si facessero le cose in quel modo. E poi era la prima volta che si dovette decidere quali nomi tradurre in italiano, quali mappe, quali fonti consultare, perché ancora non c'erano delle fonti attendibili per tutto il mondo, o perlomeno per i paesi più lontani. Quindi era stata un'opera veramente enorme, e questa è ovviamente il suo erede di quell'opera, e opera che comunque deve sempre essere aggiornata. I miei colleghi cartografi, anche a distanza di 10 anni, hanno dovuto aggiornare confini amministrativi, hanno dovuto aggiornare nomi, perché il mondo cambia. Pensiamo soltanto, che ne so, alla Macedonia del Nord, che ha un nuovo nome, o a certi toponimi che sono stati traslitterati diversamente, o anche, appunto, come dicevamo prima, tanti dati di popolazione, di cambiamento climatico, di dati economici che un Atlante deve riportare, perché un Atlante, no, come dicevamo, non è soltanto mappe. Per cui il nuovo Atlante geografico, realizzato in collaborazione tra l'altro con l'Associazione Insegnanti di Geografia, con cui Turing collabora, parlavamo appunto di geografia, è un'opera, insomma, sempre utile per tenersi al passo con i tempi e per mostrare il mondo che cambia.
Salutiamo e ringraziamo anche Albano Marcarini, autore di questo Atlante inutile del mondo, 100 luoghi che non hanno fatto la storia, ma che si fanno leggere con molta molta attenzione. Per esempio, tramite questo volume apprendiamo che in Sicilia scorre Eleuterio, il fiume che si fa strada per 31 chilometri fra le montagne della Sicilia settentrionale e sfocia nel Tirreno, nei pressi di Bagheria. Fiume il cui nome in greco antico, Eleuterios, significa libero, e proprio per questa ragione nei secoli gli uomini hanno tentato di deviarne il corso, inquinarlo. Ma nonostante questi scempi, nella campagna valliva si vedono alberi da frutto di ogni genere, aranci, limoni, peschi e poi vigneti. Insomma, un libro pieno di sorprese. L'autore, per esempio, ci stupisce spiegandoci la storia delle formiche di Grosseto, isolotti che spuntano nel bel mezzo del Tirreno e che in realtà non sono nient'altro che un pezzo di Appennino che si è staccato dalla catena principale ed è scivolato in mare come una nave al varo. E ci parla anche dell'isola degli internati tra Parma e Mantova, in quel di Gualtieri, nomi meravigliosi d'Appennino, chiamata così perché all'inizio affidata ad alcuni sopravvissuti ai campi di sterminio, dove anche il pittore Ligabue andava a sfuriare vita quando diventava in sopravanzo. apprendiamo che Nor Arax, il cui nome significherebbe nuova città del fiume sotto il monte Ararat, non si trova in Armenia ma a Bari, dove negli anni 20 del Novecento si rifugiò una piccola comunità di armeni sopravvissuti allo sterminio turco. E ancora Pietramala, località fra Bologna e Firenze, uno dei fuochi ardenti sotto il passo della Futa. La notte la gente li vedeva e pensava, diavolo, si scoprì poi che invece erano esalazioni di gas metano, ma basta, se no vi spoilerò tutto il libro e ho già spoilerato più di quello che dovevo. Albano Marcarini, la ringraziamo e le chiediamo, prima di salutarci, di darci una dritta per un fine settimana. Oggi ormai è già domenica, ma magari fine settimana della prossima settimana, perché oltre a quest'Atlante lei per esempio cura delle guide che consigliano delle camminate a piedi o delle escursioni in biciclette estremamente interessanti. Dove possiamo andare nel prossimo fine settimana?
Beh, sicuramente non deve dare retta alle indicazioni del mio Atlante, perché finirebbe sicuramente in territorio assolutamente inesplorato. Però se consulta appunto il mio sito sentieridautore.it troverà sicuramente qualcosa che possa andare bene anche per lui.
Certo, una meta al volo?
Beh, una meta al volo in questo periodo invernale sono le passeggiate lungo i laghi lombardi, dove qui c'è la nebbia, lì c'è il sole e si sta bene, e quindi vale la pena andarci.
E galera fregia e un fantasma in sulla veranda, barbera come petroli e anche la luna me par che sbanda, cadrega che fa frecas e buca verta che disnagot, tu ma la radio sgrafigna all'aria e i pensieri fanno un gran casot. Le menga vera che nel silenzio torna tu mala malinconia, le menga vera che in tu scanel, le menga bonde fa una poesia, in questa stanza senza orologi, bala la fata, bala la stria, in questo sit, senza la luce, che disti cos'è tu malumbria, sculta il vento che picca alla porta, incrappa una nigula, in braccio una sporta, e ti scacca dentro un bel regalo, mi sa che l'è il solito temporal, sculta i spiriti, sculta i fulet, rampeghen in sul muro i sol tempo del cassette, canso i vestiti e quan si ripenen, ne vani ne fegnen, conta il piacer del vento.
Raccogliendo l'invito di Albano Marcarini, siamo andati sul lago di Como in compagnia di Davide Van de Spross
e la candela la sta...
e siamo arrivati sostanzialmente al termine della puntata odierna, che, concedetemelo, quest'oggi in via del tutto eccezionale ha una dedica, ed è una dedica che vorrei fare alla professoressa Cardoso, la mia professoressa di geografia alle superiori. Una donna che mi ha instillato un amore per le mappe, le cartine, gli atlanti, anche quelli inutili come quelli di Albano Marcarini, e che mi ha segnato decisamente la vita. Quindi una trasmissione per lei e per tutti gli insegnanti di geografia, una razza che va difesa come i panda, non devono assolutamente scomparire, la geografia deve tornare prepotentemente all'interno delle nostre scuole. Basta, è tutto. Abbiamo parlato di stranezze con l'Atlante di Albano, stranezze terrestri, ci salutiamo addirittura con una stranezza spaziale. Vi lascio con David Bowie, ci sentiamo domenica prossima con un'altra puntata, un altro viaggio, e vi ricordo che è ritornato in pista il blog della nostra trasmissione. Il nome è più facile di prima, è On The Road, onde come quelle del mare, ontheroad.radiopopolare.com. www.radiocompany.it. Trovate i podcast, le fotografie, gli indirizzi e tutto quanto. A domenica prossima, un abbraccio da Claudio Agostoni.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Mm-hmm.